C'era una volta. Letture serali per cuori bambini di Enrica Gobbi e Luciano Cinquini. La rima forse non è casuale, rimanda l'accento su ciò che è cordiale. Intendo del cuore educato all'amore, e questo fa bene a tutte le ore. Bene, eccoci di nuovo all'appuntamento con la fiaba e con la storia, e la storiella e la novella. Una trasmissione questa che abbiamo inaugurato all'inizio di ottobre e che intendiamo portare avanti per tutto l'autunno, l'inverno e anche la primavera. Riteniamo che nel periodo scolastico questa trasmissione possa far piacere ai bambini, ma anche ai genitori e ai nonni. Una trasmissione che così ci è venuta in mente nella redazione di Claronda, perché riteniamo che occorra ancora aver voglia di sognare un mondo migliore, che ci sia bisogno di fantasia, di immaginazione. Per questo abbiamo pensato di scegliere letture tratte da un repertorio abbastanza grande, abbastanza ampio, in parte assai noto, in parte meno noto, utilizzando fiabe classiche di una volta, ma anche fiabe più moderne o pubblicate più recentemente nella letteratura per l'infanzia. Troveremo in queste trasmissioni fiabe più brevi, fiabe più lunghe, magari più adatte ai bambini piccoli alcune, più adatte ai ragazzi più grandicelli in qualche altra occasione. Cercheremo di fornire sempre le fonti editoriali dei testi, in modo che se vi fosse dell'interesse i genitori, i nonni potranno cercare i libri o in biblioteca o in cartoleria, in libreria, i libri dai quali sono state tratte queste fiabe, queste novelle, così da poter poi rileggere ai figli e ai nipotini le storie che sono piaciute di più. Dunque, buon ascolto. Dalla raccolta Marco Valdo di Italo Calvino, Il coniglio velenoso. Quando viene il giorno d'uscire d'ospedale, fin dal mattino uno lo sa, e se è già in gamba, gira per le corsie, ritrova il passo per quando sarà fuori, fischietta, fa il guarito coi malati, non per farsi invidiare, ma per il piacere di usare un tono incoraggiante. Vede fuori delle vetrate il sole, o la nebbia se c'è nebbia, o dei rumori della città. E tutto è diverso da prima, quando ogni mattino li sentiva entrare, luce e suono d'un mondo irraggiungibile, svegliandosi tra le sbarre di quel letto. Adesso, là fuori, c'è di nuovo il suo mondo. Il guarito lo riconosce come naturale e consueto, ed improvviso riavverte l'odore d'ospedale. Marco Valdo un mattino così fiutava intorno, guarito, aspettando che gli scrivessero certe cose sul libretto della mutua per andarsene. Il dottore prese le carte e gli disse: «Aspetta qui, lo lascio solo nel suo laboratorio». Marco Valdo guardava i bianchi mobili smaltati che aveva tanto odiato, le provette piene di sostanze torve, e cercava di esaltarsi all'idea che stava per lasciare tutto quanto, ma non riusciva a provarne quella gioia che si sarebbe atteso. Forse era il pensiero di tornare alla ditta a scaricare casse, o quello dei guai che i suoi figlioli avevano certo combinato nel frattempo, e più di tutto la nebbia che c'era fuori e che dava l'idea di doversene uscire nel vuoto, disfarsi in un umido niente. E così girava gli occhi intorno con un indistinto bisogno d'affezionarsi a qualcosa di là dentro, ma ogni cosa che vedeva gli sapeva di strazio o di disagio. Fu allora che vide un coniglio in una gabbia. Era un coniglio bianco, di pelo lungo e piumoso, con un triangolino rosa di naso, gli occhi rossi sbigottiti, le orecchie quasi in plumi appiattite sulla schiena. Non che fosse grosso, ma in quella gabbia stretta il suo corpo ovale rannicchiato gonfiava la rete metallica e ne faceva spuntar fuori ciuffi di pelo mossi da un leggero tremito. Fuori della gabbia, sul tavolo, c'erano dei resti d'erba ed una carota. Marco Valdo pensò a come doveva essere infelice chiuso là allo stretto, vedendo quella carota e non potendola mangiare, Egli aprì lo sportello della gabbia. Il coniglio non uscì. Stava lì fermo, con solamente un lieve moto del muso come fingesse di masticare per darsi un contegno. Marco Valdo prese la carota, gliela avvicinò e poi lentamente la ritrasse per invitarlo ad uscire. Il coniglio lo seguì, addentò circospetto la carota e con diligenza prese a rosicchiarla di mano a Marco Valdo. L'uomo lo accarezzò sulla schiena e intanto lo palpò per vedere se era grasso. Lo sentì un po' ossuto sotto il pelo. Da questo e dal modo come tirava la carota si capiva che dovevano tenerlo un po' stecchetto. «L'avessi io», pensò Marco Valdo, «lo rimpinzerei finché non diventa una palla». E lo guardava con l'occhio amoroso dell'allevatore che riesce a far coesistere la bontà verso l'animale e la previsione dell'arrosto nello stesso moto dell'animo. Ecco che dopo giorni e giorni di squallida degenza in ospedale, al momento d'andarsene, scopriva una presenza amica che sarebbe bastata a riempire le sue ore e i suoi pensieri. E doveva lasciarla per tornare nella città nebbiosa dove non si incontrano conigli. La carota era quasi finita e Marco Valdo prese la bestia in braccio e andava cercando intorno qualcos'altro da dargli. Gli avvicinò il muso a una piantina di geranio in vaso che era sulla scrivania del dottore, ma la bestia mostrò di non gradirla. Proprio in quel momento Marco Valdo sentì il passo del dottore che stava entrando. Come spiegargli perché teneva il coniglio tra le braccia? Aveva indosso il suo giubbotto da lavoro chiuso alla vita e in fretta ci ficcò dentro il coniglio, si abbottonò e perché il dottore non gli vedesse quel rigonfio sussultante sullo stomaco lo fece passare dietro, sulla schiena. Il coniglio spaventato stette buono. Marco Valdo prese le sue carte e riportò il coniglio sul petto perché doveva voltarsi e uscire. Così, col coniglio nascosto nel giubbotto, lasciò l'ospedale e andò direttamente al lavoro. «Ah, sei guarito finalmente», disse il caporeparto, signor Villicelmo, vedendolo arrivare. «E cosa ti è cresciuto lì?» e gli indicò il petto sporgente. «Ci ho un impiastro caldo contro i crampi», disse Marco Valdo. E in quella il coniglio dette un guizzo e Marco Valdo saltò su come un epilettico. «Ma cosa ti piglia?» fece Villicelmo. «Niente, singhiozzo», rispose lui e con la mano spinse il coniglio dietro la schiena. «Sei ancora un po' malandato, vedo», disse il capo. Il coniglio cercava di arrampicarglisi sulla schiena e Marco Valdo scrollava le spalle per farlo scendere. «Hai i brividi, vai a casa ancora per un giorno e domani vedi d'essere guarito». A casa Marco Valdo arrivò reggendo il coniglio per le orecchie come un cacciatore fortunato. «Papà, papà!» acclamarono i bambini correndogli incontro. «Dove l'hai preso? Ce lo regali? È un regalo per noi!» e volevano subito afferrarlo. «Sei tornato», disse la moglie, e dall'occhiata che gli rivolse Marco Valdo capì che il tempo della sua degenza non era servito ad altro che a farle accumulare nuovi motivi di risentimento contro di lui. «Un animale vivo, e cosa vuoi farne? Sporca dappertutto!» Marco Valdo sgombrò il tavolo e vi piazzò il coniglio in mezzo, che si appiattì come cercando di sparire. «Guai a chi lo tocca», disse. «È il nostro coniglio e ingrasserà tranquillo fino a Natale». «Ma è un coniglio o una coniglia?» chiese Michelino. Alla possibilità che fosse una coniglia Marco Valdo non ci aveva pensato. Subito gli venne in mente un nuovo piano. Se era una femmina si poteva farle fare i coniglietti e mettere su un allevamento. E già, nella sua fantasia, gli umidi muri di casa sparivano e c'era una fattoria verde tra i campi. Era proprio un maschio invece, ma a Marco Valdo quest'idea dell'allevamento ormai gli era entrata in testa. Era un maschio, ma un maschio bellissimo, a cui si poteva cercare una sposa e i mezzi per crearsi una famiglia. «E così gli diamo da mangiare, se non ce n'è per noi», disse la moglie tagliente. «Lascia pensare a me», disse Marco Valdo. Così l'indomani in ditta, a certe piante verdi in vaso degli uffici della direzione che lui doveva ogni mattino portar fuori, innaffiare e riportare a posto, tolse una foglia a ciascuna. Larghe foglie lucide da una parte e dall'altra opache, e se le ficcò nella giubba. Poi a un'impiegata che veniva con un mazzetto di fiori chiese: «Glieli ha dati il moroso? E non me ne regala uno?» ed intascò anche quello. A un ragazzo che sbucciava una pera disse: «Lasciami le bucce», e così, qua una foglia, là una scorza, laggiù un petalo, sperava di sfamare la bestiola. Ad un certo punto il signor Villicelmo lo mandò a chiamare. «Si saranno accorti delle piante spelacchiate?» si domandò Marco Valdo, abituato a sentirsi sempre in colpa. Dal capo reparto c'era il medico dell'ospedale, due militi della Croce Rossa ed una guardia civica. «Senti», disse il medico, «è sparito un coniglio dal mio laboratorio. Se ne sai qualcosa, ti conviene di non fare il furbo, perché gli abbiamo iniettato i germi di una malattia terribile e può spargerla per tutta la città. Non ti chiedo se l'hai mangiato, perché a quest'ora non saresti più tra i vivi». Fuori aspettava un'autoambulanza. Ci salirono di corsa e con un continuo urlo di sirena percorsero vie e viali verso la casa di Marcovaldo, e per la via restò una scia di foglie e bucce e fiori che Marcovaldo gettava via dal finestrino tristemente. La moglie di Marcovaldo quel mattino non sapeva proprio cosa mettere in pentola. Guardò il coniglio che il marito aveva portato a casa il giorno prima e che ora stava in una gabbia improvvisata piena di truccioli di carta. «È venuto proprio a proposito», si disse. «Soldi non ce n'è. Il mensile se n'è già andato in medicine extra che la mutua non paga, le botteghe non ci fanno più credito. Altro che far l'allevamento o aspettare a Natale per metterlo arrosto. Noi saltiamo i pasti e ancora dobbiamo ingrassare un coniglio». «Isolina», disse alla figlia, «tu sei già grande, devi imparare come si cucinano i conigli. Comincia ad ammazzarlo e a spellarlo e poi ti spiego come devi fare». Isolina stava leggendo un giornale di novelle sentimentali. «No», mugulò, «comincia tu ad ammazzarlo e a pelarlo e poi starò a vedere come lo cucini». «Brava», disse la madre, «io ad ammazzarlo non ho cuore, ma so che è una cosa facilissima, basta prenderlo per le orecchie e dargli una forte botta sulla collottola. Per spellarlo poi vedremo». «Non vedremo niente», disse la figlia senza alzare il naso dal giornale. «Io colpi sulla collottola un coniglio vivo non ne do, e a spellarlo non ci penso neanche». I tre bambini erano stati a sentire questo dialogo a occhi spalancati. La madre restò un po' sopra pensiero, li guardò e poi disse: «Bambini?» I bambini, come d'intesa, voltarono le spalle alla madre e uscirono dalla stanza. «Aspettate, bambini», disse la madre, «vi volevo dire se vi piacerebbe uscire col coniglio. Gli metteremo un bel nastro al collo e andate un po' a passeggio». I bambini si fermarono e si guardarono negli occhi. «A passeggio dove?» chiese Michelino. «Beh, potete fare quattro passi, poi andate a trovare la signora Diomira, le portate il coniglio e le dite se per favore ce lo ammazza e ce lo spella, lei che è così brava». La madre aveva toccato il tasto giusto. I bambini, si sa, restano impressionati dalla cosa che a loro piace di più e al resto preferiscono non pensarci. Così trovarono un lungo nastro color lilla, lo legarono attorno al collo della bestia e l'usarono come guinzaglio, strappandoselo di mano e tirandosi dietro il coniglio riluttante e mezzo strangolato. «Dite alla signora Diomira», raccomandò la madre, «che poi può tenersi un cosciotto. No, meglio dirle la testa, insomma, veda lei». I bambini erano appena usciti quando l'alloggio di Marcovaldo fu circondato e invaso da infermieri, medici, guardie e poliziotti. Marcovaldo era in mezzo a loro più morto che vivo. «È qui il coniglio che è stato portato via dall'ospedale? Presto, indicateci dov'è senza toccarlo, addosso i germi di una tremenda malattia». Marcovaldo li condusse alla gabbia, ma era vuota. «Già mangiato? No, no, e dov'è?» «Dalla signora Diomira», e gli inseguitori ripresero la caccia. Bussarono dalla signora Diomira. «Il coniglio? Che coniglio? Siete pazzi?» A vedersi la casa invasa da sconosciuti in camice bianco ed in divisa che cercavano un coniglio, alla vecchietta venne quasi un colpo. Del coniglio di Marcovaldo non sapeva niente. E infatti i tre bambini, volendo salvare il coniglio dalla morte, pensarono di portarlo in un posto sicuro, giocarci un poco e poi lasciarlo andare. E invece di fermarsi al pianerottolo della signora Diomira, decisero di salire fino a un terrazzo che c'era sui tetti. Alla madre avrebbero detto che aveva strappato il guinzaglio e che era scappato, ma nessun animale pareva così poco adatto ad una fuga quanto quel coniglio. Fargli salire tutte quelle scale era un problema, si rannicchiava spaventato ad ogni gradino. Finirono per prenderlo in braccio e portarlo su di peso. Sul terrazzo volevano farlo correre, ma non correva. Provarono a metterlo su un cornicione per vedere se camminava come i gatti, ma pareva che soffrisse le vertigini. Provarono a dissarlo su un'antenna della televisione per vedere se sapeva stare in equilibrio. No, cascava. Annoiati, i ragazzi strapparono il guinzaglio, lasciarono libera la bestia in un punto dove le si aprivano davanti le vie dei tetti, mare obliquo ed angoloso, e se ne andarono. Quando fu solo, il coniglio prese a muoversi, tentò alcuni passi, si guardò intorno, cambiò direzione, si girò, poi a piccoli balzi, a saltelli, prese ad andare per i tetti. Era una bestia nata prigioniera, il suo desiderio di libertà non aveva larghi orizzonti. Non conosceva altro bene della vita se non il poter stare un po', senza paura. Ecco, ora poteva muoversi, senza nulla intorno che gli facesse paura, forse come mai prima in vita sua. Il luogo era insolito, ma una chiara idea di cosa fosse e cosa non fosse solito non aveva potuto mai crearsela. E da quando dentro di sé sentiva rodere un male indistinto e misterioso, il mondo intero lo interessava sempre meno. Così andava sui tetti, e i gatti che lo vedevano saltare non capivano chi era e arretravano timorosi. Intanto, dagli abbaini, dagli lucernari, dalle altane, l'itinerario del coniglio non era passato inosservato, e chi cominciò a esporre catini d'insalata sul davanzale spiando da dietro alle tendine, chi buttava un tossolo di pera sulle tegole e ci teneva intorno un laccio di spago, chi disponeva una fila di pezzettini di carota sul cornicione che seguitavano fino al proprio abbaino. E una parola d'ordine correva in tutte le famiglie che abitavano sui tetti: oggi coniglio in umido, o coniglio in fricassea, o coniglio arrosto. La bestia si era accorta di questi armeggii, di queste silenziose offerte di cibo, e sebbene avesse fame, diffidava. Sapeva che ogni volta che gli uomini cercavano di attirarlo offrendogli cibo, capitava qualcosa di oscuro e doloroso. O gli conficcavano una siringa nelle carni, o un bisturi, o lo cacciavano di forza in un giubbotto abbottonato, o lo trascinavano con un nastro al collo. E la memoria di queste disgrazie faceva una cosa sola col male che sentiva dentro di sé, col lento alterarsi d'organi che avvertivi, col presentimento della morte e con la fame. Ma come se di tutti questi disagi sapesse che solo la fame poteva essere alleviata e riconoscesse che questi infidi esseri umani gli potevano dare, oltre a sofferenze crudeli, un senso di cui pure aveva bisogno di protezione, di calore domestico, decise di arrendersi, di prestarsi al gioco degli uomini, andasse poi come voleva. Così cominciò a mangiare i pezzettini di carota, seguendo la scia che lo sapeva bene l'avrebbe fatto ancora prigioniero e martire, ma tornando a gustare forse per l'ultima volta il buon sapore terrestre degli ortaggi. Ecco, si avvicinava alla finestra dell'abbaino, ecco che una mano si sarebbe protesa a ghermirlo. Invece, tutta un tratto, la finestra si chiuse e lo lasciò fuori. Questo era un fatto estraneo alla sua esperienza. Una trappola che si rifiutava di scattare. Il coniglio si volse, cercò gli altri segni di insidia intorno per scegliere a quali di essi gli conveniva arrendersi. Ma intorno le foglie d'insalata venivano ritirate, i lacci gettati via, la gente affacciata spariva, sbarrava finestre e lucernari, i terrazzi si spopolavano. Era successo che una camionetta della polizia aveva attraversato la città gridando da un altoparlante: «Attenzione, attenzione! È stato smarrito un coniglio bianco dal pelo lungo affetto da una grave malattia contagiosa. Chiunque lo rintracci sappia che la sua carne è velenosa e anche il contatto può trasmettere germi nocivi. Chiunque lo veda lo segnali al più vicino posto di polizia, ospedale o caserma dei pompieri». Il terrore si sparse sui tetti. Ognuno stava in guardia e appena avvistava il coniglio che con un floscio balzo passava da un tetto a quello vicino, dava l'allarme a tutti e tutti sparivano come all'avvicinarsi ad uno sciame di locuste. Il coniglio procedeva in bilico sulle cimase. Questo senso di solitudine, proprio nel momento in cui aveva scoperto la necessità della vicinanza dell'uomo, gli pareva ancora più minaccioso, intollerabile. Intanto il cavaliere Ulrico, vecchio cacciatore, aveva caricato il suo fucile con cartucce da lepre ed era andato ad appostarsi su un terrazzo dietro un fumaiolo. Quando vide nella nebbia affiorare l'ombra bianca del coniglio, sparò. Ma tant'era la sua emozione al pensiero dei malefici della bestia che la rosa dei pallini grandinò un po' di scosto sulle tegole. Il coniglio sentì la fucilata rimbalzare intorno e un pallino trapassargli un orecchio. Comprese. Era una dichiarazione di guerra. Ormai ogni rapporto con gli uomini era rotto e in dispregio a loro, a questa che in qualche modo sentiva come una sorda ingratitudine, decise di farla finita con la vita. Un tetto coperto di lamiera scendeva obliquo e terminava nel vuoto, nel nulla opaco della nebbia. Il coniglio ci si posò con tutte e quattro le zampe, cautamente dapprima, poi abbandonandosi. E così scivolando, divorato e circondato dal male, andava verso la morte, Sul ciglio la grondaia lo trattenne un secondo, poi sbilanciò giù e finì tra le mani guantate d'un pompiere issato in cima ad una scala portatile. Impedito fino in quell'estremo gesto di dignità animale, il coniglio venne caricato sull'ambulanza che partì a gran carriera verso l'ospedale. A bordo c'erano anche Marco Valdo, sua moglie e i suoi figlioli, ricoverati in osservazione e per una serie di prove di vaccini. La storia è finita. Via, subito a Nanna, che un angel vi canta la sua ninna nanna.